Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, Ave.
È una giornata speciale, anche commovente, no? Perché anche questa mattina alla Santa Messa, ecco, il parroco ha parlato, vero, di Padre Pio, ha celebrato solennemente, ecco, ricordando la grande figura di Padre Pio. Io tra me pensavo, perché la gente non è che lo sa, che io quel santo non solo ho conosciuto, mi sono confessato, sono stato con lui, diciamo, l'ultima volta che sono stato con lui sono stato un mese intero, per cui una grazia grande, no? Nessuno sa niente perché non l'ho detto, dico guardi che io Padre Pio l'ho conosciuto, ma era per me commovente, dico pensa un po'. Però, facevo questa meditazione, dicevo, il Signore, quando ha fatto vedere a Padre Pio questa folla sterminata di persone, dice, vedi tutte quelle persone là, te ne devi occupare tu, devi salvarle tu, insomma. E probabilmente tra tutta quella folla c'ero anch'io. E allora il pensare di aver conosciuto un così grande santo, evidente anche, sì, la grande grazia per me, ma soprattutto la grande responsabilità, perché quando gli ho chiesto, Padre, mi accoglie come l'ultimo dei suoi figli spirituali, ha risposto, sì, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio, hai capito? Allora, questo significa che bisognava fargli fare bella figura. E sapete, Padre Pio aveva di cognome, portava il nome di Forgione. Ed è interessante perché anche questo cognome non è un caso che sia stato dato proprio a Padre Pio, perché lui era un forgiatore di anime, vero? Cioè fuoco e martello, non scherzava, ecco, non scherzava perché amava veramente, no? Ecco, allora. Penso anche, diciamo, è decantato Padre Pio per la sua misericordia, ma non è che viene spiegata in modo giusto però la misericordia di Padre Pio. Padre Pio era misericordioso perché ha offerto la sua vita per salvare le anime, per cui diciamo beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Cioè, lui ha offerto se stesso per la salvezza delle anime, per cui più misericordioso di così. Vero, somigliante in tutto a Gesù Cristo, portava le sue piaghe, eccetera. Ma però il misericordioso Padre Pio andavi là anche con peccati che oggigiorno ti dicono che non sono neanche peccati e ti cacciava. Per farti capire che tu dai poco peso a queste cose. Perché non capisci niente, perché sei ignorante praticamente. E anche istruire gli ignoranti è un'opera di misericordia. Pertanto ti faceva capire invece che era una cosa molto grave. Poi, per esempio, ecco, alle donne, diciamo, il Padre Pio misericordioso non è il misericordioso dei nostri tempi. Che lasciamo entrare in chiesa chiunque, come sia combinato, e gli diamo la comunione a tutti, comunque, anche se non sono in grazia di Dio. La misericordia, sapete cos'era? Arrivavi là, dico, senza aver detto i tuoi peccati, ma vestita in modo discutibile, vattene scostumata. E questa è misericordia, perché praticamente correggeva una persona che con tanta leggerezza, diciamo, si abbigliava in modo, diciamo, che beh, in francese si dice déshabillé, cioè praticamente era si disabigliava in pratica, no? Allora, questo tipo di misericordia oggigiorno chissà dove è finita, perché il, diciamo, l'istruire gli ignoranti, vero? Il richiamare anche i fratelli sulla retta via non è cioè, non è un'opera contraria alla misericordia, ma invece è proprio misericordia pura. Ecco, pertanto oggi l'abbiamo, diciamo, relegata a certi atti, quasi mancando di, ecco, di richiamare agli occhi, alla mente e, diciamo, all'attenzione degli uomini anche altre cose che poi portano con sé altri peccati, perché i peccati sono fatti così, vedete, uno tira l'altro. Quando tu fai un peccato mortale, di per sé, come li avessi fatti tutti e 10, perché hai contravvenuto, sì, a un peccato, ma hai condannato a morte Gesù Cristo, per cui in uno ci sono tutti e 10 in pratica, no? Ecco, allora Padre Pio istruiva, Padre Pio ti faceva capire, tu pensa, dice, ma dico piccole cose che noi oggi, ma neanche se ne parla proprio. Dice, padre, ho detto, c'è una cosa inesatta, c'è una bugia, ma non era una bugia, insomma, che provocava o che ledeva, diciamo, qualche diritto di qualcuno, insomma, che avesse in qualche modo recato danno a qualcuno, sono bugie di scusa, eh? Nel senso che dici magari, ma ho fatto una cosa, invece non è neanche vero, no? Allora dici, beh, ma quelle cose lì sono sciocchezze. Beh, allora dice, padre, però era una bugia di scusa. E dice così che in pratica le bugie, altro che di scusa, dice Dio è verità. Pertanto tu, quando non sei sincero, vero, offendi Dio che è verità. Altro punto, con i pensieri come siamo messi? Padre, sa, con i pensieri, mamma mia, la mia testa è come un mulino a vento, continuo a pensare di tutto e mi passa per la testa di tutto. Aguagliò, allora vuoi capire, dice, che l'inferno è nato da un pensiero? Avete visto il Padre più misericordioso com'è veramente misericordioso? Oggigiorno si spiega una misericordia che non è vera, cioè è parziale, anzi molto parziale, perché diciamo confina, diciamo, con le opere di bene al prossimo, che però non sono, ecco, fatte per amor di Dio, sono fatte per filantropia. E allora i filantropi sono misericordiosi? No. Bisogna farlo per amor di Dio, perché il primo comandamento prevede proprio questo: amare Dio con tutto il prossimo, con tutto l'amore, con tutto il cuore, l'anima e la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ecco, vedete un po', il Padre Pio, diciamo, mi preme anche, ecco, presentare il Padre Pio, Padre Pio, perché oggigiorno lo vogliono far diventare come la Nutella. Di colore ci sarebbe, no? Marrone come la Nutella. Però non era spalmabile, Padre Pio, eh? Non era spalmabile. E assolutamente non voleva, ecco, voleva che i suoi figli rigassero dritti, come si suol dire, e si preparassero a tempi molto difficili. Allora, se tu non sei preparato a tempi molto difficili, cosa succede? Che vieni travolto, come oggi sono travolti la maggior parte dei cristiani che credono di esserlo, ma vivono da pagani, vivono da scostumati, vivono da sacrileghi, vivono da disonesti, vivono da adulteri, vivono e dopo tiriamo fuori la misericordia. La misericordia è mostrare agli amici, allora, se io metto un cartello stradale, dico curva pericolosa, è un'opera di misericordia, perché lo aiuto a non ammazzarsi, a quello lì che entra in curva a tutta velocità. E vabbè, Anna, adesso, a parte questa prima, diciamo, questa introduzione, noi oggi siamo ricchissimi, vero, di letture, perché ne abbiamo addirittura due, e darei a te, Anna, che poi avrai anche dei pensieri da leggere, tante belle cose, no? Se vuoi leggere la prima lettura, intanto, Geremia.
Sì, sì. dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze, ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra. Di queste cose mi compiaccio.
Praticamente, diciamo, la persona sapiente, la persona che ha senno, vuol conoscere colui che l'ha creato, vuol conoscere colui che c'era dentro, vuol conoscere il Signore che è andato a prepararci un posto. Ma è un insensato uno che cammina e vive sulla faccia della terra, vegeta e arriva al momento della morte che non sa manco perché è nato, non sa manco che cosa è venuto a fare sulla faccia della terra, no? Qui conoscere Dio, cioè tu non puoi amare uno che non conosci, pertanto è necessario, indispensabile, però meditare la parola di Dio, e avete a disposizione tutti i commenti fatti da Don Dolindo che la spiega in modo cattolico, sapete, perché se incontrate un protestante, quello che la spiega in modo diverso, se incontrate un testimone di Geova ancora diverso, no? Praticamente i santi però ci sono soltanto nella Chiesa Cattolica, quelli che fanno i miracoli, perché fuori dalla Chiesa Cattolica miracoli non ce ne sono. Possono essere prodigi, ma diciamo che non vengono dal cielo. Allora dobbiamo essere saggi e dire: ma come mai sono qua? E mica mi sono fatto da solo. È vero che ho avuto un papà e una mamma, che poi oggigiorno c'è il pericolo che uno non sappia neanche chi è suo padre, neanche chi è sua madre, dico, pensate dove siamo arrivati. Però è vero, ma è mio papà e mia mamma chi l'ha fatti? E i nonni? Cioè ci sarà uno che ha cominciato sta cosa, no? Perché non ci siamo mica fatti da soli, no? Sono storie, sono, diremmo così, dovremmo dire balle, quelli che dicono che tutto si fa da solo, no? Bisogna essere stolti assai per crederci, no? Allora, per cui io sono qua, chi mi ha creato? Mi ha creato il Signore. E chi è il Signore? E voglio conoscerlo. Signore, parla che la tua creatura che deve servirti ti ascolta, dimmi, parlami, Signore. Perché se ti conoscerò, visto che mi hai creato per amore, io potrò avere la grazia di riamarti, perché amor con amor si paga. Ma se non ti conosco, come faccio ad amarti? Quel Padre Pio, pensate un po', no? Un giorno, un devoto, un figlio spirituale di Padre Pio, porta là un amico che era protestante. E dice: Padre, le dia una benedizione. Sentite Padre Pio, no? Il Padre Pio, e lo ripeto, magari vorrei dirlo tre volte, no? Perché oggi si ribalta tutto, ma chi crediamo di essere noi? Di addirittura di cambiare le parole in bocca a Dio, no? Allora dice: Padre, le dia una benedizione. Dice: e io dove l'attacco sta benedizione, no? Perché a questo qui non la posso dare la benedizione, perché non ho dove agganciarla, no? Manca della fede vera, no? Per cui che benedizione gli do? Capite? Il misericordioso Padre Pio, no? Mica come i misericordiosi oggi che addirittura vogliamo mostrare misericordia diventando protestanti anche noi, ma veramente ditemi voi se il senno ce l'abbiamo. Veramente, qualche volta mi è scappato di dire, no, che dovrebbero inventare i reggisenni con due D, con due M, no? Perché qui ci sono i senni che non reggono. Ecco, e ribaltiamo tutto credendo di essere intelligenti anche, no? E sapienti e magari anche illuminati. Bene, Anna, c'è anche il Salmo.
Oh sì. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra.
Ecco, se puoi ripetere il primo versetto.
Sì, certo. Sì. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Ecco, vedi, questo, diciamo, lo Spirito Santo detta questo versetto del Salmo, no? Tu sei il mio Signore, in te mi rifugio. Ma noi, dov'è che ci rifugiamo noi? Dimmi un po', dove ci stiamo rifugiando? Ma dov'è che ci rifugiamo? Presso i nemici di Dio? Dove ci rifugiamo? Presso i venditori di aria fritta? Verso chi ci facciamo proteggere? Ecco, dai principi di questo mondo? I principi. Ecco, ma sei tu il mio rifugio. Io non ho altro rifugio che te, Signore. Tu mi hai creato, tu hai mandato tuo figlio per misericordia a pagare i miei peccati. Io di quella misericordia ne ho fatto poco uso perché c'è sempre questo problema, no? Che bisogna attaccare da qualche parte questa benedizione, no? Bisogna che tu creda. Può uno che non crede salvarsi? Cioè, io non credo in Dio e mi salvo. No, devi credere in Dio, perché sei tu il mio Signore, in te mi rifugio. Sono venuto a salvare quelli che credono in me. Diciamo che per i meriti di Gesù Cristo, dei santi, così, una persona che ha vissuto rettamente, ecco, può, diciamo, non andare all'inferno, ma vedete, dice il Signore che bisogna, chi non rinascerà dall'acqua, ecco, bisogna essere battezzati. Allora, questi cristiani misericordiosi che non vogliono più andare a rischiare la vita per battezzare quelli che non lo sono, ma dove sono questi cristiani? Addirittura diciamo, no, ma non vi preoccupate, tanto, diciamo, Dio è uno, va bene per tutti, ma per carità non diciamo queste sciocchezze, perché queste sono a dir poco sciocchezze, queste sono eresie. Ecco, allora noi, se amiamo Dio e l'abbiamo conosciuto, diciamo, questo amore ci spinge a far che cosa? Andate, predicate, portate, battezzate, cacciate i demoni, ecco, guarite gli infermi, cioè andate nel mio nome, fatemi conoscere. Questa è misericordia. È amore verso Dio e amore verso il prossimo. E tu vuoi startene a casa tua sperando che vengano a bussare alla porta per domandarti se gli insegni la religione. Ma vedi un po'. Andate, ha detto, non aspettate che vengano. Andate e predicate. Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ecco, non ci ha detto che dobbiamo fare la pace universale con tutte le religioni. Ha detto che ci manda tra, diciamo, come pecore in mezzo ai lupi, vuol dire che il principe di questo mondo non sopporta di vederli strappare le anime che sono in suo possesso. E poi non stiamo a meditare tutto perché non ce l'ho davanti, sai, il testo, ma comunque diciamo che sì, tu poi c'hai San Paolo, poi c'è parecchio da leggere, per cui sì, sì.
Sì. Quindi allora passo a San Paolo, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
Non mi date più fastidio con le storie che non sono vere, no? Io porto le stigmate di Gesù Cristo. Non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. Non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. No, ma cosa dobbiamo sentire ancora? Ecco, cosa dobbiamo ascoltare? Ma che cosa dobbiamo andare a cercare? Non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso, che è morto per me, mandato dal Padre per salvarmi. Allora, io voglio sapere questo. Porto le stimmate, non mi date fastidio con tante storie, con discorsi complessi. Guardate a Lui e sarete raggianti. È il Cristo crocifisso che dobbiamo guardare, no? E vedete che mentre noi miserabili creature che abbiamo inventato, ma siamo sollecitati dai nemici di Cristo, no? Praticamente proponiamo le croci senza Cristo o il Cristo senza croce, vedete? E addirittura mi è toccato vedere anche dove non avrei mai voluto vedere, ecco, dietro c'è una croce, ma c'è Gesù che si stacca dalla croce e ascende al cielo, cioè è risorto, no? Per dire basta, ormai i problemi sono tutti risolti, perché in pratica Gesù Cristo è morto ed è risorto per noi. E allora basta croce, basta stimate e così. Il Signore, come risposta, cosa ha fatto? Bene, ha mandato un sacerdote crocefisso per 58 anni, perché 50 anni di stimate visibili e 8 anni di stimate invisibili. Difatti, quando gli hanno fatto gli auguri per i 50 anni, ha detto sì, e gli altri 8, per cui sono 58 anni, visto che noi vogliamo fare le immagini senza il crocifisso, il Signore ce l'ha mandato uno vivente, in carne e ossa, dice, voi volete allontanarvi dalla croce di Cristo? Bene, ve ne mando uno vivo, un crocifisso. Non mi date fastidio con i vostri discorsi che sono insulsi e anche talvolta eretici. Non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. Pertanto, Anna, tu leggi pure adesso San Paolo.
Sì, la meditazione di Don Dolindo, sì, relativa alla seconda lettura. San Paolo, sono a pagina 1308, capitolo 6, lettera ai Galati. San Paolo, dopo aver esortato al bene, per temperare la severità dei suoi avvisi, riepiloga la parte polemica e dogmatica della sua lettera con un segno di carità. E mentre aveva dettato la lettera come soleva fare, ora scrive a grandi caratteri di suo pugno, per deporre quasi nello scritto il suo cuore. Vedete, egli esclama, con quali grossi caratteri vi scrivo ora di mia propria mano. Tutti quelli che vogliono essere graditi secondo la carne, o secondo il greco, che vogliono apparire belli secondo la carne, cercando così di piacere agli altri, sono appunto coloro che vi costringono a farvi circoncidere, unicamente per non essere perseguitati dai giudei e dai pagani, per causa della croce di Cristo. Con questo ripiego i giudaizzanti, invece di preoccuparsi del loro dovere innanzi a Dio, cercavano sfuggire alle persecuzioni sia dei giudei, mostrandosi ossequienti alla legge di Mosè e rinnegando praticamente Gesù Cristo, sia dei pagani, mostrandosi loro quali giudei e sfuggendo così alle persecuzioni degli imperatori. I romani infatti permettevano ai giudei di vivere secondo la loro legge e perseguitavano ferocemente i cristiani, quali nemici dell'impero. Che i giudaizzanti agissero per opportunismo e non per sentimento, e si desumeva chiaro dal fatto che essi non osservavano la legge di Mosè, ma promuovevano la circoncisione, per vantarsi nella carne dei circoncisi, mostrando ai giudei di aver fatto un grande numero di proseliti. San Paolo, che ha per fine del suo apostolato non la gloria o il guadagno materiale, non si preoccupa di altro che di dilatare il regno di Gesù Cristo e la salvezza vera delle anime. Perciò esclama con forza: quanto a me, non avvenga mai che io mi glori di altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo è per me crocifisso, perché io lo considero come condannato dal Redentore e morto in me per la croce di Lui, come considero me per il mondo come un crocifisso, perché per la croce sono morto al mondo e al regno della carne, che è il regno del mondo. Nel regno del mondo e della carne, San Paolo include anche i giudaizzanti, perché essi, con la circoncisione che promuovevano, tentavano rendere vana in loro la redenzione ed erano lontani dalla rinnovazione spirituale data da Gesù Cristo. Perciò esclama con forza, dirimendo definitivamente l'agitata questione: in Cristo non vale nulla né essere circonciso né l'essere incirconciso, ma soltanto l'essere una nuova creatura. Questa è la norma di vita per uno che vuole essere veramente cristiano. E solo su quelli che seguiranno questa norma e sull'Israele di Dio, sul nuovo e vero popolo di Dio, scenderà la pace e la misericordia. Questa è la definitiva risoluzione teologica della questione dei giudaizzanti. Per ciò che riguarda poi particolarmente San Paolo, l'Apostolo afferma recisamente che non vuole e non tollera più di essere molestato per tale questione, perché egli porta nel suo corpo le stimmate del Signore Gesù, porta i segni e le cicatrici delle sofferenze e delle violenze che ha patite dai giudei per avere predicato unicamente la croce di Gesù Cristo, ed essendo tutto e solo di Gesù Cristo, si riguarda come segnato da Lui, col suo battesimo e con gli ordini sacri, a quel modo stesso col quale uno schiavo portava impresso nel suo corpo, con ferro rovente, il segno del suo padrone. Alcuni credono che San Paolo portasse nel suo corpo i segni della passione di Gesù Cristo, come li ebbero poi San Francesco d'Assisi e parecchi santi e sante. La cosa è tutt'altro che da scartarsi e tutt'altro che inverosimile, poiché il Signore poté dare benissimo all'Apostolo, che non si gloriava che della croce, i segni visibili e tangibili delle sue piaghe. Certamente, però San Paolo, che si gloriava solo della croce, aveva nel suo cuore l'indelebile ricordo della passione di Gesù Cristo. Un ricordo così vivo che doveva rivelarsi in tutto il suo volto, nel suo corpo e nelle attività della sua vita. Per stimmate del Signore Gesù, San Paolo poté intendere anche i segni della sua missione soprannaturale che trasparivano dal suo corpo, come i miracoli che avvenivano per l'imposizione delle sue mani sugli infermi. Poté anche alludere a quel malanno cronico che aveva agli occhi e che poté essere causato dalla gran luce che vide sulla via di Damasco. In questo caso il malanno era una testimonianza della visione da lui avuta ed era come un contrassegno che gli ricordava continuamente Gesù Redentore, salvezza di tutti. La cosa si spiegherebbe giacché San Paolo, scrivendo di proprio pugno, doveva avvertire di più la sofferenza dei suoi occhi e ricordarsi per necessaria associazione di idee di quello che gli avvenne sulla via di Damasco. Il fatto stesso che viene a salutare i Galati non si dilunga in ricordi particolari, ma si restringe strettamente ad una formula di benedizione. Mostra che nello scrivere si stancava e si era già stancato. Egli infatti chiude quasi d'improvviso la sua lettera con queste parole: la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, o fratelli, così sia. È l'augurio e il saluto più bello che poteva fare, poiché nulla è più prezioso della grazia di Gesù Cristo e nulla è più atto a sostenere il nostro spirito nelle angustie del pellegrinaggio terreno. Amen.
Vedi, da queste parole noi, San Paolo ci dice, cioè è Dondolino che spiega a San Paolo, che per andare d'accordo e per non essere perseguitati dai giudei, diciamo, aderivano a un'usanza giudaica. Qui. Però, naturalmente, li ha rimproverati. Ecco, noi vorremmo andare d'accordo con tutti per evitare le persecuzioni, ma questo non è possibile. Pensate che Padre Pio, che diciamo, portava i segni della passione, che ha offerto se stesso, eccetera, eccetera, per cui più buono di lui non c'è nessuno, diciamo, più buono di lui, voglio dire, sulla faccia della terra, non erano quelli che cercavano di andare d'accordo con i persecutori della Chiesa, ma diciamo di mostrare nero su bianco la verità. Prima della carità viene la verità. Bene, Padre Pio è stato anche perseguitato, ma è stato perseguitato da chi? Dai musulmani? No. Da chi è stato perseguitato? Dai membri della Chiesa. Pertanto anche queste cose hanno un significato, non è che sono casuali, no. Se tu vuoi veramente seguire Gesù Cristo, ricordati che ti manda come pecora in mezzo ai lupi. E tu praticamente vuoi far entrare i lupi nel serraglio delle pecore sperando che diventino pecore. Ma questi si sbranano tutte le pecore che sono dentro, quelle poche che sono rimaste. No? Qui non dobbiamo piacere agli uomini, ma dobbiamo piacere a Dio. Per piacere a Dio dobbiamo tenere alta la bandiera della verità, no? E non mettere insieme a una bandiera altre bandiere, no? Così non si capisce più qual è quella giusta. Noi abbiamo un'unica bandiera, Cristo e Cristo crocifisso, e non parliamo di altre cose, perché è tutto tempo perso, no? Lascia il tempo che trova. Allora, il cristiano vero è uno che è disposto a patire per la verità. Il cristiano che, come costoro, vogliono cercare, per non dar fastidio a loro, rinnegano Gesù Cristo, per cui noi rinneghiamo Gesù Cristo quando non teniamo alta la bandiera della verità e quando vorremmo far dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto, noi rinneghiamo Gesù Cristo, addirittura lo tradiamo. Ecco, a buon intenditor poche parole. Anna, adesso chiediamo uno stacco musicale.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. Bene, ci voleva proprio.
Sì.
Tutti in cielo così sia.
Certo.
Bene, adesso abbiamo, abbiamo
il Vangelo.
Il Vangelo. A te la parola.
Sì, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. E sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero.
Questi sono i comandamenti di Dio, che non sono pesanti. È il nemico che ce lo vuol far vedere che sono pesanti, perché osservando i comandamenti di Dio il giogo diventa dolce, in quanto tu per amor suo te lo fai, cioè chi mi ama osserva la mia parola. Ora l'amore sappiamo che per natura è unitivo, lo ripeto, non so quante volte l'avevo detto ormai, qui partecipi dell'amore di Dio e diventa dolce. A Padre Pio, quando gli ha detto: Padre, male, voi soffrite troppo, ma dateci un po' dei vostri dolori, voi patite troppo. Allora, sapete cosa ha risposto? No, mai. Io sono l'egoista del dolore. Vuol dire che sto dolore poi alla fine è di una dolcezza tale, no? Perché, dice, con il dolore io salvo le anime, do gloria a Dio e mi santifico. Immaginarsi se ti do un po' del mio dolore, ma neanche per sogno. Se vuoi mi dai del tuo, ma io del mio non te ne do neanche un po'. Questa è la risposta e il significato del mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Vedete? Sono sostenuto dal Signore e non sono disposto a rinunciare a questo amore, a questo che l'amore è vivere Cristo, per me vivere è Cristo. Allora, è pesante il giogo di Satana, perché praticamente non solo ti fa patire di qua, ma addirittura ti farà patire anche di là. Pertanto tu segui il demonio, ma veramente sei anche insensato, che lui ti promette la dolcezza, ti promette delle cose che non sono, praticamente che non esisteranno più, e poi perdi ciò che esiste ed esiste in eterno. Pertanto il cristiano vero queste cose le deve spiegare ai cristiani, le deve spiegare ai peccatori, che i peccatori sentendo queste cose, diciamo dopo aver sperimentato ecco, il peccato che non porta gioia, ma porta depressione, porta malattie di ogni sorta, è terribile. Sentite, ieri passavo davanti a un'edicola e c'è la locandina, vero, dei titoli che staranno all'interno del quotidiano. C'era scritto: le più grandi consumatrici di alcol sono le ragazzine sotto i 14 anni. Naturalmente questa è una lanciata, è una freccia che ti colpisce, no? Ti fa star male, dire: ma benedette figliole, ma voi non sapete, siete delle ingannate. Allora l'ho riferito a un amico che sta in Emilia Romagna. Dice: Claudio, ieri sul Gazzettino era scritto così, che il responsabile della sanità della regione dice: guardate che le minorenni, queste ragazzine, prendono la pillola del giorno dopo come la tachipirina, dice, ne consumano una quantità. Ora, capite cosa vuol dire questo? È un inganno. Queste vanno cercando la felicità. Dove finiranno? Tra allora, alcol, sesso, droga. Ma questa, la misericordia anche di questi governanti che vogliono accogliere tutti quelli che vengono qua. Ma perché non salviamo i barconi di figliole nostre che vanno alla rovina? Perché non salviamo le famiglie che si sfasciano? Questa è misericordia, non andiamo in cerca di quelli che stanno lontani e di quelli che stanno vicini, non ce ne importa niente. Non siamo mica grulli, da non capire, visto che anche colui che ci governa è toscano, no? Ecco, grullo, ci dice, no? Ecco, chiacchiere, dobbiamo, ma dico, le nostre figliole sono massacrate e spesso anche da questi nordafricani che spacciano droga in quantità, le prendono ogni tanto per far vedere che non l'hanno preso, ma capite, i più grandi consumatori sono le ragazzine sotto i 14 anni, ma questi sono naufragi delle famiglie, delle istituzioni, questi naufragi qua non gliene importa niente a nessuno, eh? Ma cosa volete che vi dica? Allora, beati quelli che piangono, cioè per pianto non si intende soltanto il versamento di lacrime, perché uno, pensate che la Madonna era impietrita dal dolore ai piedi della croce. Non sappiamo neanche se piangeva lacrime, diciamo, lacrime liquide, diciamo, salate, o se era il suo cuore che lacrimava sangue. Pertanto uno può piangere dal dolore nel vedere tutti sti ragazzi, sono figli del popolo italiano abbandonati a se stessi, che non gliene importa niente a nessuno. Però noi andiamo a guardare lontano e non siamo capaci di vedere la punta del nostro naso. Ma poveri noi. Ecco, queste sono lacrime, e lacrime amare proprio. Dire, ma guarda un po'. Ecco, ti senti tradito. No, sono solo capaci di chiedere tasse, multe, e quando mancano i soldi trovi i vigili da tutte le parti, multe di qua, multe di là, per tassarti, ma invece di aiutarli a dire, oh, questi sono figli nostri, questi qua si sbarcano negli ospedali psichiatrici fra un po', per cui bisogna che li aiutiamo. Prima quelli vicini e poi prima il prossimo più vicino e poi quello più lontano. E invece qui vogliamo farci vedere belli accogliendo tutti quelli che vengono da distante, da lontano, e lasciamo crepare quelli che ci stanno vicino. Vabbè. Anna.
Pazzesco, sì, hai ragione. Allora, Don Dolindo, da Matteo capitolo 11, sono a pagina 279, il privilegio dei piccoli di spirito. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore celati ai cosiddetti sapienti della terra. E la sapienza e la prudenza umana è come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credano sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino pieno dello spirito del Signore che un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. E Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato, è fatto piccolo per amore. E tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo Verbo che termina l'umana natura. Il Verbo è la conoscenza del Padre ed è la sapienza infinita che lo conosce. Il Verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. Il Padre conosce se stesso e genera il Verbo nella sua infinita semplicità. Ed il Verbo, conoscenza del Padre, lo glorifica in una luce infinitamente semplice. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce. Ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio, e il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene, e per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti per ristorarli col dono della luce e dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore e sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio, che è soave e dolcissimo. E bisogna imparare da Lui, come da maestro. Non basta ascoltare i suoi precetti per intenderli. Bisogna prima sottomettervisi ed accettarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da Lui, che è mansueto ed umile di cuore. Nella mansuetudine che si sottomette al giogo e nell'umiltà che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità con il Padre. Poiché egli si sottomette alla sua volontà che lo immola ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. I moderni esegeti sostengono che Gesù Cristo nel dirci imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore non abbia voluto proporsi come maestro di queste due virtù, ma abbia voluto dire che egli è un maestro, che non fa paura, che è mansueto ed umile nell'insegnare. E lo è non a fior di labbra, ma profondamente nel cuore. A noi questa spiegazione sembra non solo monca nel contesto, ma contraria allo spirito stesso della Chiesa. Gesù, infatti, ci esorta a prendere il suo giogo e ci mostra il suo cuore per mostrarci che cosa è questo giogo, tutto amore, tutto pace, tutto bontà. Se il re è amore, mansuetudine ed umiltà, è logico che anche i sudditi lo siano, poiché i sudditi debbono imparare da lui. Gesù vuole precisamente, perciò, come chiaro dal contesto, che si impari da lui la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore. La vita eterna sta nel conoscere il Padre ed il Figlio, come il Figlio incarnato conosce il Padre e lo glorifica. Egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce. Accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci debbono fare lo stesso. E poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere mansueti ed umili anche nelle relazioni con i propri fratelli. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita alla Coque, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo. E rifiutando lui rinnega il Padre, rinnega Dio. L'orgoglio umano scuote il giogo della sapienza e dell'amore e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, essere docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che Egli è venuto a portare in terra. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza del più forte e potremmo dire sul massacro del più debole, non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze del carattere e nella prepotenza dell'orgoglio e bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale e dell'orgoglio che tutto vuole accentrare a sé e tutto vuol dominare e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace dell'anima. È frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni senza presumere di volersi ingrandire a spese delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente che diventa cattolico, apostolico, romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo soavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente nell'internazionalismo comunista che è passato come un uragano di ferro e di fuoco e di rovine in tutte le nazioni che ha infestate. Ecco Claudio, ho terminato.
Beh, ma se noi stiamo attenti a quello che ha detto fino adesso,
come è attuale, sì.
Ma come è attuale? Sempre. Ma che vogliamo andare d'accordo su che cosa? Su Bilderberg, cioè con i massoni, con chi dobbiamo andare d'accordo? Noi col diavolo? Dobbiamo andare d'accordo con Gesù Cristo e farlo conoscere, perché il gioco di coloro che sono nemici di Cristo è insopportabile. E vedete che oggigiorno, io parlo con persone anche di cultura che hanno compiti anche importanti, cioè chiaro, Claudio, non ce la facciamo più. Il lavoro è diventato un massacro, non è più un lavoro. Dice, qui ci si stressa, qui si finisce a... dobbiamo farci curare, non ce la facciamo più. Ecco, si pretende sempre di più, bisogna pagare sempre di più. Tasse, multe, cose varie, no? Ecco, però dice, non hai sostegno, non hai aiuto. Ecco, questi che sono gli sfruttatori delle persone che lavorano e che lavorano veramente, non di quelli che timbrano il cartellino e non vanno manco a lavorare, no? che sono ladri anche quelli. Ma a Padre Pio gli chiesero: Padre, ma che tempi ci aspettano? Era una domanda lecita. E Padre Pio ha risposto così, dice: confusione di idee, e vedete che sono al massimo, e predominio di ladri, e sono al massimo. Ma riguardo, poi prima si parlava dei giovani, dei ragazzi, delle ragazze, dice: i figli dei vostri figli, che sono proprio questi qua, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che non solo hanno votato per i massacratori della verità, ma diciamo anche gli stessi governanti, in qualche modo sono anche loro genitori, no? Ma anche diciamo i padri spirituali, se non guidano le anime, ecco, procurano delle lacrime, non avranno lacrime i figli, anche quelli spirituali, per piangere le colpe dei propri genitori. Oggigiorno, per fare la guida spirituale, bisogna essere santi, bisogna vivere quello che si insegna. Pertanto, se uno non lo vive, se non lo vivo io, perché vuoi viverlo tu, come penitente, non vorrei mica essere meglio di un prete, tu, no? Per cui, dice, non ci sono problemi, andiamo avanti così, il Signore è misericordioso. E vedrete che castigo di misericordia, il Signore ci deve bloccare perché noi, conciati come siamo, non abbiamo nessuna intenzione di cambiare vita in meglio, abbiamo l'intenzione di addomesticare la legge di Dio, di andare d'accordo con tutti, più diciamo col diavolo che con il Signore, abbiamo il desiderio. Ecco, nostro Signore, veramente dobbiamo dire castigaci. Oh Signore, ma salvaci. Ecco, Anna, tu hai dei bei pensieri da leggere?
Adesso, visto che siamo nell'anno della misericordia, proprio una lettera di Padre Pio indirizzata a Padre Agostino, presa dal primo epistolario, proprio come ha pagato, ecco, caro prezzo, la misericordia che riversava sui peccatori, se mi permetti la leggo una
pagina. Sì, sì, leggi.
Babbo carissimo, sento nel mio cuore un grande desiderio di dirvi tante cose, tutte di Gesù, ma non mi so esprimere, e la vista non mi accompagna. Ieri festività di San Giuseppe, e Dio solo sa quante dolcezze provai dopo la messa, tanto che le sento ancora in me, la testa ed il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene, la bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento, che sento quasi ancora tutto, mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo, sarei in paradiso. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito. Ma io mi confondo e non riesco a far altro se non che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio, ciò che più mi affligge si è che tanto amore di Gesù viene da me ripagato con tanta ingratitudine. Egli mi vuole sempre bene e mi stringe sempre più a sé. Ha dimenticato i miei peccati e si direbbe che si ricorda solo della sua misericordia. Ogni mattina viene in me e riversa nel mio povero cuore tutte le effusioni della sua bontà. Vorrei, se fosse il mio potere, lavare con il mio sangue quei luoghi dove ho commesso tanti peccati, dove ho scandalizzato tante anime. Ma viva sempre la misericordia di Gesù. Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore, ed il mio cuore, più che la bocca, risponde: oh Gesù mio, vorrei e non posso più continuare. Ma alla fine esclamo: sì, Gesù, ti amo. In questo momento sembrami di amarti e sento anche il bisogno di amarti di più. Ma Gesù, Amore, nel cuore non ce ne ho più. Tu sai che l'ho donato tutto a te. Se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo del tuo amore. Poi comandami pure di amarti, che non mi rifiuterò. Anzi, te ne prego di farlo. Io lo desidero. Dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani ed i piedi sembrami che siano trapassati da una spada. Tanto è il dolore che ne sento. Il demonio intanto non cessa di apparirmi sotto le sue orride forme e di percuotermi in modo veramente spaventevole. Ma viva l'amore di Gesù, che di tutto mi ricompensa con le sue visite. Vi prego della vostra benedizione, delle vostre preghiere, e non dimenticate il vostro povero discepolo, Fra Pio.
Tu pensa l'umiltà, dice, che tante ho scandalizzato, lui ha scandalizzato.
Ma tu pensa, Claudio,
veramente. Ma tu pensa, quelli che scandalizzano non dicono che scandalizzano, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, no?
Altro che. Adesso, se credi, chiudo con una preghiera sempre presa dall'epistolario, il quarto, di Padre Pio. E Gesù, adorato Gesù, che io muoia accanto a te. Gesù, il mio silenzio contemplativo, accanto a te morente, è più eloquente. Gesù, le tue pene penetrano nel mio cuore, ed io mi abbandono a te. Le lacrime si disseccano sul mio ciglio, ed io gemo con te per la causa che a tale agonia ti ridusse per l'intenso, infinito suo amore che a tanto ti sottopose. Sangue divino, spontaneamente tu stilli dal cuore amante del mio Gesù la piena del dolore, l'amarezza estrema, la lotta accanita che egli sostiene, ti sospinge da quel cuore e trasudando dai suoi pori scorri a lavare la terra. Lascia che io ti raccolga, sangue divino, specie questo primo, lo voglio custodire nel calice del mio cuore, è la prova più convincente che solo, unicamente l'amore ti ha tratto dalle vene del mio Gesù. Voglio con esso purificarmi e purificare tutti i luoghi contaminati dal peccato. Voglio offrirti al Padre. Amen.
Questo è il santo Padre Pio, grande perché umile. Pensate la delicatezza, vero? Questo cuore così pieno di Dio, che un giorno lo vedono piangere. E dice, padre, ma che succede? Piangeva anche spesso di commozione, ma lì piangeva sconsolato. Dice, padre, ma perché piangete? Pensa, dice, i miei genitori mi hanno battezzato 3 giorni dopo la mia nascita. Se per 3 giorni io sono stato figlio dell'ira di Dio, pensa un po'. Per cui, per 3 giorni. Ora, no, dunque lui piangeva perché è stato battezzato 3 giorni in ritardo, ma noi dovremmo piangere fiumi di lacrime perché non facciamo niente per andare a battezzare quelli che non conoscono Gesù Cristo. E addirittura i genitori sciagurati che dicono, ma se vuole essere battezzato, diciamo, si farà battezzare quando sarà grande. Sì, perché vedete, praticamente questi fanno un ragionamento proprio stolto, no? È come dire, io dargli da mangiare? No, quando sarà grande, dice, se lo guadagni, no? Per cui non gli do da mangiare, no? Per cui tu gli dai da mangiare il cibo fisico perché vedi che ne ha di bisogno e secondo te non ha bisogno del cibo spirituale. Ecco, ma tutti coloro che nel mondo stanno aspettando il battesimo, ma devono conoscere il Signore prima, no? Noi praticamente cosa gli facciamo vedere? Noi che cosa gli facciamo vedere? Che cosa gli diciamo? Ecco, che metodo abbiamo per evangelizzare, ecco, i nostri fratelli perché possano godere anch'essi del santo battesimo? Capite? La tenerezza, la delicatezza, ecco, di chi ama veramente il Signore, vuole farlo conoscere a tutti. Ho trovato il tesoro, il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero, e vedere tutti questi poveri fratelli che sono immersi nel peccato, aiutarli, liberarli da questo giogo pesante, impossibile da sopportare. Oggi si ammazzano, vedete, quando si ammazzano i bambini prima di nascere, poi è chiaro che si ammazzano anche i grandi, diciamo gli adulti, il marito che ammazza la moglie che ammazza il marito, l'amante, che ne so, quanti morti, non ce ne sono mai stati così tanti. Ma quando la vita non vale niente, non vale niente, né quella all'inizio e neanche quella durante. E poi addirittura si fanno anche adesso, vogliono passare l'eutanasia a tutti i costi. Per cui sapete cosa succederà. Cari ascoltatori dai capelli bianchi, voi, noi, siamo un peso per lo Stato perché ci pagano le pensioni. Se ci ammazzano, sono tutti i soldi che si tengono. E così, poveri noi, poveri noi, poveri noi. Padre Pio, lampada d'amore, intercedi per noi la grazia del Signore e prega anche tu il Signore con noi e di castigaci, o Signore, ma salvaci. Bene, Anna, io non vorrei dire altro perché quelle beatitudini di chi, beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, a noi ci invitano a cantare, immagino un po', a rallegrarci addirittura. E invece non c'è, no, c'è il contrario. Paradosso. Dobbiamo piangere i nostri peccati, no? E dobbiamo piangere i peccati dei nostri fratelli. Questi qua sono beati. Vogliono toglierci anche la beatitudine di patire nel vedere, vero? Le anime che si perdono. La Madonna a Fatima ha fatto vedere quelli che vanno all'inferno, non ha fatto vedere altra gente, no? Ha fatto vedere quelli che vanno all'inferno. Ecco, e quelli lì non ci pensa nessuno, addirittura. Padre Amor, beata l'anima sua, vero? Cos'è venuto a dirci? Che ci sono interi episcopati, intere nazioni, preti e vescovi che non credono più al demonio. Capite? E allora a tal proposito, vero, martedì prossimo faremo la tavola rotonda proprio su San Michele e su tutte quelle cose lì che riguardano proprio questo abbandono della verità.
Certo.
Ecco.
Possiamo leggere il fioretto di oggi che è proprio in tema.
Sì.
San Pio, ecco. Meglio una chiesa vuota che profanata. San Pio da Pietrelcina non aveva problemi di rispetto umano nel richiamare i mali della società e in ciò che non faceva eccezione la moda indecente. Davvero profeta, vedeva a quale sfacelo della morale si andava incontro e per questo ha lottato, anche con metodi duri, contro la moda che proprio negli anni 60 ha visto l'inizio del declino di ogni etica. A una donna che si confessava con un abito con le maniche immodeste disse: «Vedi, io ti segherei il braccio». Soffriresti di meno di quanto ne soffrirà in purgatorio. Con un anno di anticipo dalla comparsa della minigonna, egli aveva cominciato a esigere dalle donne la gonna lunga fino al polpaccio, metodo che applicava pure alle ragazzine. Il suo comportamento suscitava lamenti non solo nelle penitenti, che poi finivano per capire, ma anche negli altri. Un giorno un padre cappuccino che lo accompagnava disse a Padre Pio. Ma padre, se continuate così, voi svuotate la chiesa. Il santo rispose, meglio una chiesa vuota che profanata. Un altro pensiero di Padre Pio, le donne che cercano la vanità delle vesti non possono vestirsi mai della vita di Gesù Cristo. E coteste perdono ogni ornamento dell'anima non appena entra questo idolo nei loro cuori.
Ecco. Di idolo si tratta. E purtroppo, vedi che non aveva rispetto umano. C'è meglio una chiesa, una volta che una chiesa è profanata, tu pensa addirittura, questa è una profanazione, e tu pensa una chiesa di sacrileghi, che chiama la comunione in peccato mortale, lo sfacelo, ha capito qual è lo sfacelo? Padre Pio, io sono convinto che se sempre si parlasse delle cose di Padre Pio, qui ci sarebbe il pericolo addirittura di una canonizzazione. Se andiamo avanti così, lo vorrebbero togliere nell'elenco dei santi, perché dà fastidio, visto che Gesù Cristo l'ha tolto dalla croce e non vogliono neanche vederlo crocifisso, anche i santi li toglieranno di mezzo, perché, ecco, poi Madre Teresa di Calcutta, santa, sì sì, se non smettete di fare aborti scoppierà la terza guerra mondiale, non l'ha mica detta questa cosa qua, hanno fatto vedere i poveri, e i poveri che vanno all'inferno, che poveri sono quelli là? Non sono più poveri di quelli che stanno qua? Bene, auguriamo santa giornata a tutti. Ecco, questa sera noi nella nostra città abbiamo anche una processione per le vie cittadine, ero con la statua di Padre Pio, è una grazia anche quella. Abbiamo un gruppo di preghiera che è da 40 anni che fa l'adorazione, è tutto merito di Padre Pio. Padre Pio. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.